impensabile riuscire a capire che cos'è, perché i nostri strumenti sono fatti di compagnoni.
Te rispondo subito, solo un momento che devo,
sì,
che devo copiare due file. Ecco fatto, fatto tutto. Dunque, se non interagisce con la materia, no, perché non interagisce con la materia barionica dal punto di vista elettromagnetico, ma interagisce gravitazionalmente. Allora, vi do un consiglio: se stanotte fosse molto buio, addentratevi nel bosco a occhi chiusi. Voi non vedrete gli alberi, ma vi accorgerete che ci sono. Non ho capito, signora.
La differenza fra un telescopio e un radiotelescopio.
La differenza è banalmente nel fatto che il telescopio ottico, il telescopio ottico è uno strumento che riflette, che raccoglie, chiedo scusa, che raccoglie o per rifrazione o per riflessione le onde elettromagnetiche nella finestra in cui esse passano attraverso l'atmosfera, quindi dall'ultravioletto al vicino infrarosso, e le focalizza. La stessa identica cosa la fa un radiotelescopio, ma con le onde radio, che di nuovo passano attraverso la più grande finestra delle onde radio. Però la differenza poi nella sostanza è che, siccome le onde radio hanno una lunghezza d'onda molto molto maggiore, allora non c'è bisogno di una precisione di superficie come per uno specchio per esempio ottico, e quindi un telescopio per radioonde può essere fatto per esempio di rete metallica, è rozzo a vedersi perché le onde elettromagnetiche hanno una lunghezza d'onda molto grande. Il rivelatore poi cambia, nel caso delle onde elettromagnetiche può essere, che so io, una lastra fotografica piuttosto che un rivelatore CCD, e nell'altro caso invece ci sarà un dipolo o no, qualcosa di simile, ma dal punto di vista della funzione
è la stessa.
Qual è la funzione di un telescopio? Chi me lo dice?
Un
qualunque telescopio, radiotelescopio, qual è la funzione?
Raccogliere, calma.
Raccogliere, siete tutti d'accordo?
Sì.
No.
Perché?
Perché non basta. Raccogliere e concentrare. Allora, un telescopio funziona come un... Se noi ci troviamo, Margherita, noi ci troviamo perduti nel deserto. No, nel deserto non va bene. Ad Asiago. Io ieri mi sono trovato perduto ad Asiago, non trovavo neanche un taxi per tornare. Abbiamo sete. I bar sono tutti chiusi, come facciamo? È piovigina, come facciamo a raccogliere un po' d'acqua per bere? Due pinzi di lenzuolo tu, due pinzi di lenzuolo io, un buco nel mezzo, bicchiere sotto. Allora, il lenzuolo raccoglie, poi la curvatura che la gravità dà al lenzuolo fa convergere l'acqua nel bicchiere. Allora, il telescopio ha due funzioni, raccoglie e focalizza. Possibilmente senza deteriorare la qualità dell'immagine. Dopodiché, quando ha fatto questo, ci sarà qualcuno che con un microscopio guarda piuttosto che registra, piuttosto che eccetera eccetera. Questo lo si fa per qualunque tipo di onda elettromagnetica, dai raggi X, solo che i raggi X purtroppo non accettano di essere riflessi come le onde elettromagnetiche a lunghezza d'onda maggiore. Quindi lì bisogna lavorare in incidenza radente, quindi gli specchi sono fatti in modo buffo, sono una serie di tromboni infilati uno nell'altro che lavorano appunto per incidenza radente, come il sasso buttato di taglio sulla superficie dello stagno, no? Che rimbalza. Non funzionano quando il raggio arriva quasi perpendicolarmente, come succede negli specchi ordinari, ma la differenza è questa sostanzialmente. Non c'è differenza concettuale, c'è solo una differenza nel tipo di radiazione raccolta e nel tipo di rivelatore utilizzato, e quindi anche nel tipo di esigenze. Per esempio, i radiotelescopi sono molto più grandi dei telescopi ottici perché la quantità di informazione che arriva è più bassa, la densità di informazione è più bassa, quindi ci vuole un lenzuolo più grande. Questa è l'idea.
Un'altra domanda.
Prego.
ci può dire qualcosa su quel 75% di energia oscura?
Dunque, mi verrebbe da dire che se non vi ho detto niente sul 25, figuriamoci se vi dico qualcosa sul 75. L'energia oscura è venuta fuori all'improvviso, c'era in giro per l'aria, perché voi dovete pensare che i fisici teorici, chi di voi ha una tradizione teorica alle spalle? Non vergognatevi.
Eh? Cosa vuol dire tradizione?
Cioè uno si fa laureato per esempio una tesi teorica. Ah ecco, si fatti sentivo io. Vabbè, ma non è.
Non è grave.
Non è una cosa grave. Dica tre Ave Maria stasera. I teorici spesso restano senza mangiare e perché finisce il bello, e allora si devono inventare qualcosa su cui costruire. E allora si erano attaccati a quest'idea che ci fosse un problema con il vuoto quantistico, eccetera. Molto bello, devo dire, effetto Casimir, tutte queste balle qui. A un certo punto è venuta fuori questa storia delle supernove. Questa storia delle supernove, io non voglio contraddire quello che diceva Massimo ieri, che l'ha detto tra l'altro in maniera eccellente, ma il premio Nobel che hanno dato è stato un po' frettoloso, perché purtroppo quelle cose che lui ha detto, quando ha detto, io ve lo dico in modo semplice, poi è molto complicato farlo, nel molto complicato avrebbe dovuto aggiungere anche molto incasinato farlo, perché il numero di ipotesi che uno ci deve mettere dentro non è piccolissimo, quindi non è la cosa più sicura al mondo, secondo me. Però al momento attuale nessuno ha smentito il fatto che l'universo sia in espansione accelerata. Che sia in espansione lo sapevamo che prima, ma prima pensavamo che fosse in espansione decelerata. Invece noi crediamo di sapere che 4 miliardi e mezzo di anni fa l'universo ha acceso un motore. Allora la domanda è questa: se uno accende un motore, prima di tutto, che motore è?
Perché 4 miliardi e mezzo di anni fa?
Perché lo vediamo dalle osservazioni, vediamo che la deviazione avviene 4 miliardi e mezzo di anni fa.
Prima non si sa, oppure prima si sa?
No, prima come andava la Dark. Adesso ci arrivo, adesso te lo spiego. Mi sono perso, dov'ero? 4 miliardi e mezzo di anni fa. Allora, l'universo si accelera, si accende un motore, quindi la prima domanda che uno si deve porre è: qual è il motore? Poi, se uno ha il motore, si deve domandare qual è la benzina, quindi il carburante che ci va dentro. Il problema è questo: come mai prima avevamo la dark matter e adesso abbiamo la dark energy? Come mai prima l'universo decelerava tranquillo, che era un piacere, e adesso accelera come un dannato? Prima ancora di sapere chi è il colpevole, domandiamoci il perché di questo, perché potrebbe dirci qualcosa sul colpevole. Allora, per esempio, se il colpevole fosse qualche cosa come la densità del vuoto, la quale ovviamente cresce col crescere del volume, perché essendo il vuoto vuoto, se voi aumentate il volume, la sua densità non diminuisce, rimane costante, e quindi cresce la quantità di energia associata a quella densità, perché è ρ per v. Allora, l'universo mano a mano che si espandeva stava facendo il gioco della dark energy, la quale cresceva gratis a spese di quel cretino della dark matter che intanto aveva fatto espandere l'universo, e a un certo punto ha raggiunto una densità di energia sufficientemente grande per prendere il sopravvento sulla materia oscura. Quindi l'idea è che sia collegato a qualche cosa che ha a che vedere con il vuoto, quindi è una transizione del vuoto. Che il vuoto abbia energia lo sappiamo da un pezzo ormai, che ci siano transizioni da falso vuoto a vero vuoto lo sappiamo anche questo da un pezzo. Di conseguenza, avere scoperto che le supernove sono compatibili con un atto espansivo che è cominciato 4 miliardi e mezzo di anni fa va bene con tutto il resto. A questo punto uno prende tutti i dati di satellite che ha, tutte le osservazioni che ha, e cerca di ricostruirle sulla base di questa pittura, ed effettivamente le cose tornano, diciamo i margini di errore attorno alle figure fondamentali che sono la densità, la percentuale di materia oscura, la percentuale di energia oscura, la percentuale di barioni, la costante di Hubble, cioè i grossi parametri, parametri di accelerazione, i grossi parametri cosmologici, danno delle barre di errore attualmente estremamente piccole. Io vi do la mia sensazione. Tutta questa roba mi fa sentire circa 180 anni dopo la nascita di Cristo, Biblioteca di Alessandria, Tolomeo che gira per le stanze, perché sembra un salvataggio in extremis attraverso una serie di cose di un modello che probabilmente non tiene. Non significa che questo modello sia sbagliato, non vi sto dicendo che quello che viene fatto oggi è sbagliato, non sono in grado di dirlo. Se fossi in grado di dirlo vi lascerei, andrei a scrivere il mio articolo per Nature e lo manderei a Nature. Vi devo solo dire però che al momento attuale è troppo presto per mettere la mano sul fuoco che tutto questo sia vero. Siccome non abbiamo altro che questo, è bene continuare su questa strada e raccontare le cose così. Però se fra 10 anni qualcuno vi dovesse dire no, guardate, era tutto sbagliato, le cose stanno in un altro modo, ricordatevi quello che vi ho detto, che non è necessariamente vero che la cosmologia sia quello che ci racconta. Quindi anche le supernove potrebbero averci tratto leggermente in inganno, perché provate a immaginare, quando voi misurate le supernove più deboli, misurate le supernove più lontane, quindi supernove più giovani, ma se c'è un'evoluzione noi non lo sappiamo. Abbiamo provato a correggere in tutti i modi possibili e immaginabili, a vedere se c'è possibilità di evoluzione o no, però le cose sono subdole. Non vi dimenticate quello che è successo al povero Shapley, il quale in buona fede utilizzava le cefeidi e il Padre Eterno gli aveva fatto le W virginis, no? Che sono cefeidi esattamente identiche alle altre cefeidi, solo che sono di una magnitudine e mezzo più deboli e sono anche di popolazione seconda. Quindi ci sono dei tranelli terrificanti. La cosa che io credo dovreste dire ai vostri ragazzi, se io fossi un insegnante ancora, io lo dicevo ai miei ragazzi all'università, noi non possiamo condannare il fronte della ricerca, perché è quello che abbiamo, ma non possiamo crederci, dobbiamo continuamente dubitarne per renderlo più solido o per demolirlo. Così funziona la ricerca, senza nessuna sorpresa, poi senza dire ah, ma cosa hai detto, una sciocchezza. No, ha detto il meglio che si poteva dire, però questo meglio è sicuramente non vero, e quindi vediamo quanto non è vero. Se non è vero in modo clamoroso, nel senso che l'universo è un'altra cosa, vabbè, pazienza. Se invece non è vero in modo meno grave, diciamo, tanto meglio, vorrà dire che da lì partiremo per un nuovo sviluppo. Ma questo è quello che vi posso dire. Poi sull'energia oscura veramente non so nient'altro, però sono in buona compagnia.
Sono altre domande?
Sono
silenzio pronto. Gravido di domande in realtà.
No, vabbè, ma se avete domande fatele, perché io me ne vado. Quindi non avrete più la possibilità. Ora o mai più.
Ora.
O tacete per sempre.